Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici da parte di Niccolò Vecchia, questa è Radio Popolare e state ascoltando C'è di Buono. Che per mezz'ora, anche oggi, fino alle 13 circa, quando poi arriveranno le notizie del nostro giornale radio, vi parla di storie che hanno a che fare con il cibo, la cucina, l'alimentazione. Oggi in particolare racconteremo la storia di un locale di buon successo che ha appena vinto un prestigioso riconoscimento per il suo lavoro, che però esiste da circa 10 anni. Andremo dalle parti di Udine, ma ci sarà di mezzo anche la Puglia. Insomma, tra poco vi svelo il nostro ospite di oggi e il racconto che ci farà. Prima di dare spazio al nostro ospite, però, vi ricordo come sempre che c'è la possibilità intanto di riascoltare le passate puntate di C'è di Buono. Ce ne sono ormai davvero tante. Se andate sul sito radiopopolare.it e cercate tra i podcast C'è di Buono, oppure se andate sulle principali piattaforme dedicate sempre ai podcast, potete divertirvi ad ascoltare molte di queste altre storie dei nostri incontri qui a C'è di Buono. Se invece volete scrivermi, la mail è vecchia@radiopopolare.it. E allora, ve lo dicevo poco fa, in questa puntata di C'è di Buono, Radio Popolare si collega con Udine e poi capiremo anche che parleremo sì di Udine, ma anche di Puglia, poi a un certo punto pure di Bologna, ma andiamo con ordine e diciamo che racconteremo la storia di un luogo che si chiama MAM, Pane, Vino, Cucina, che è stato premiato dal Gambero Rosso come miglior bar d'Italia del 2026, un premio certamente importante per questa realtà, appunto, che si trova a Udine e che nasce in particolare da un'idea, dallo spunto di Roberto Notarnicola, che abbiamo in collegamento telefonico con noi. Roberto, intanto grazie di essere con noi e benvenuto ai microfoni di Radio Popolare.
Ma grazie mille di avermi invitato, buongiorno a tutti.
Allora, leggevo prima realizzare questa intervista un po' di cose che sono state scritte negli anni, perché io citavo questa prima apertura avvenuta 10 anni fa. Negli anni è stata raccontata la tua storia anche un po' come quella del cambio vita e apro un forno. È così, cioè nella tua vita tu a un certo punto facevi tutt'altro, non c'erano farine, non c'erano lieviti, non c'erano impasti, non c'era un locale da aprire ogni giorno. Come racconteresti questa svolta che hai dato alla tua vita nel 2015?
Allora, diciamo, non c'erano nel senso che c'erano a casa, non c'erano in un locale. Sì, fino al 2015 ho lavorato in azienda. Dopo aver avuto dopo la laurea in economia ho lavorato per circa 10 anni, prima in consulenza e poi nel mondo delle aziende e del marketing. E poi nel 2015 ho deciso di far germogliare un seme messo a dimora quando ero ragazzino, quando, arrivando da una numerosa famiglia pugliese, ho vissuto l'infanzia e posso raccontare dei momenti più belli, quelli intorno a queste tavolate dove ci riunivamo con tutta la famiglia quasi quotidianamente durante il periodo estivo. Ti parlo di una famiglia che girava intorno alle 20 persone, quindi dove pranzo e cena vivevamo momenti di convivialità e soprattutto un seme messo a dimora grazie ai miei nonni paterni, che per 50 anni hanno avuto un bar gelateria nel mio paese, Gioia del Colle, in provincia di Bari, e mia nonna di famiglia aveva avuto un forno comune di paese.
Okay.
Dove che ancora fino a qualche anno fa era ancora operativo e dove mia nonna, che veniva gestito da un promotore di mia nonna, dove mia nonna mi portava sempre a impastare le focacce, a infornare i biscotti. Era uno di quei forni dove pagavi l'infornata, quindi c'erano tutte le signore del paese che si univano intorno a questi tavoli, ognuna faceva le sue ricette, c'era chi faceva i biscotti, chi faceva i taralli, chi faceva le focacce, e poi il servizio offerto dal forno era quello dell'infornata, no? E quindi sono cresciuto in questo ambiente. Poi mia mamma mi ha insegnato a fare la focaccia perché i miei genitori lavoravano e non potevano essere sempre a casa il pomeriggio, quindi io preparavo per la famiglia le focacce per la
Bellissimo.
sera e mi sono portato dietro questa passione per tanti anni, dagli anni dell'università fino all'università fatta a Bologna. Me lo sono portato dietro durante gli anni di lavoro in azienda e me lo sono portato dietro a Udine quando mi sono trasferito qui. Mi sono trasferito qui nel 2011 e ho iniziato a creare l'abitudine dei pranzi della domenica.
Ah,
E quindi
ok.
con tutti gli amici preparavo sempre queste focacce e tutti mi dicevano: ma sai, un giorno dovresti aprire una focacceria. E quindi poi nel 2015 ci siamo guardati con mia moglie e ho detto: guarda, io ho troppo questa passione, dove il mio lievito madre, che mi era stato regalato da una signora che curavo in maniera veramente con grandissima attenzione. E quindi poi nel 2015 abbiamo deciso, dopo un anno di studi, business plan, arrivando dal mondo dell'economia, ho
Certo.
cercato di fare le robe per bene e abbiamo fatto nascere il primo progetto, che appunto era MAM Ciclo Focaccia.
Ciclofocacceria. Allora, tu in pratica ci hai raccontato la storia di una persona che dentro di sé covava già da tempo, anzi lievitava probabilmente, sarebbe più corretto dire,
Esattamente.
un progetto di impasti, di farine, che appunto è completamente legato a un pezzo importante della tua storia personale e familiare. Poi, appunto, hai avuto l'aiuto, il supporto di tua moglie Chiara, che insomma è un pezzo altrettanto importante di questa storia e dalla realizzazione di quella prima apertura che si chiamava appunto Ciclofocacceria. Tu ci hai parlato adesso di questa storia personale, familiare, di questa passione. Evidentemente ci deve essere anche una passione per le due ruote, mi sbaglio, Roberto?
Assolutamente sì. Per le due ruote non intesa soltanto come dal punto di vista agonistico sportivo, ma proprio come una forma di mobilità sostenibile, come un'idea di città più a misura d'uomo, e soprattutto arrivando in Friuli, arrivando a Udine, che è una città molto piccolina, dove il piacere di muoversi in bicicletta rendeva veramente la quotidianità estremamente, estremamente vivibile, estremamente piacevole. E quindi quando ho dovuto creare questo spazio, partendo insomma da quella che è la modalità di vendita della focaccia in Puglia e soprattutto nella mia zona, che è la vendita a ruota, cioè quando vai nei panifici chiedi una ruota di focaccia, no? E quindi avendo un po' questa passione per la bicicletta come mezzo di trasporto a misura d'uomo, e avendo un po' la passione per le focacce, quindi per la ruota di focaccia, ho creato un ambiente che unisse i due mondi, quindi la ruota di focaccia con la ruota di bicicletta. In realtà il nome lo devo a mia moglie, che rientrando un giorno verso casa mi disse: ma sai, forse la chiamiamo, perché non la chiamiamo ciclofocacceria questo spazio? Ah, ma mi piace. Poi ho detto: ma secondo me ci sta qualcosa anche legato a mia mamma. E da lì un po' l'intercalare tipico di mia mamma, ogni volta che adesso la chiamo, e se adesso la chiamassi mi direbbe: come stai a mamma, hai mangiato a mamma, tutto bene a mamma, com'è il tempo a mamma. E quindi è un po' questa modalità che in qualche modo ho cercato di mettere in uno spazio che per me sarebbe
Certo.
stata la mia nuova casa, la mia famiglia e il mio progetto di vita, insomma.
Una delle cose che caratterizzano il lavoro di MAM, di cui stiamo parlando con il suo fondatore Roberto Notarnicola, è anche una comunicazione spiritosa, vivace, giocosa e ogni tanto magari qualcuno di voi frequentando magari qualche evento gastronomico magari ha notato le magliette di MAM che sempre che fanno spesso sorridere nel modo migliore possibile e ad esempio mi ricordo di averne vista una in cui c'era scritto Friuli Venezia Puglia a tenere insieme diciamo le tue origini, ci parlavi appunto di Gioia del Colle, il tuo paese natale in provincia di Bari e il luogo dove vi trovate a Udine. L'elemento pugliese, insomma, già nel sentirti raccontare la vendita a ruota della focaccia, insomma, era tutto molto, molto chiaro e molto esplicito. Che cosa pensi che abbia portato alla vostra identità, al vostro modo di essere, anche di quello che proponete al vostro pubblico, il trovarvi a Udine? C'è, secondo te, un'influenza di quella parte, appunto, Friuli Venezia, che trovavamo in quella scritta così spiritosa.
Ma allora, diciamo che in questi anni qua ci siamo in realtà fatti influenzare un po' come il lievito madre ha bisogno di essere costantemente rimpastato, rinfrescato quotidianamente, e ogni volta che lo rinfreschi si arricchisce. E io ho portato il mio lievito madre ad arricchirsi in giro per l'Italia, perché me lo sono sempre portato ovunque, se me lo portavo in vigna lo lasciavo in vigna aperto per prendere i lieviti della vigna. Quindi in realtà ogni pezzettino di questi 10 anni ci ha arricchito. E il Friuli ci ha regalato tanto. Innanzitutto ci ha regalato la soddisfazione ci ha dato tantissimo affetto, perché appunto non arrivando dal settore, il fatto di essere stati accolti in maniera così affettuosa, insomma, dal cliente udinese, è un qualcosa che rappresenta uno dei punti di forza che ci ha dato poi le energie per andare avanti e per portare avanti il progetto in questi anni. E poi un territorio che ci ha fatto scoprire tantissimi prodotti gastronomici che hanno contaminato le iniziali focacce che noi avevamo pensato in offerta, andando poi a scoprire tantissime specialità locali che ci hanno poi portato, non so, a realizzare la fricaccia, non so, che è la focaccia con il frico, che è un qualcosa che ho conosciuto quando sono arrivato qua a Udine, e guai chi tocca il frico. Noi l'abbiamo un po' toccato, insomma, abbiamo realizzato un qualcosa che ha contaminato il nostro prodotto e arricchito. Insomma, la diversità è sempre una forma di ricchezza, e quindi abbiamo fatto di questo un po' la nostra forza in questi anni, arricchendoci
Certo.
da tutti i territori che abbiamo in qualche modo, con cui in qualche modo siamo entrati a contatto.
C'è una cosa sicuramente importante da raccontare nella vostra storia. Abbiamo parlato per adesso di quello che nella sostanza è il vostro primo locale, la Ciclo Focacceria, che come raccontavamo viene aperta nel 2015. 5 anni dopo, se non sbaglio con le date, invece apre MAM, Pane, Cucina e Vino, che è anche proprio il locale di cui parlavamo prima, premiato dal Gambero Rosso come miglior bar d'Italia per il 2026. L'elemento pane è un elemento molto importante, credo, in questa storia perché se le vostre focacce sono amate da moltissime persone, mi verrebbe quasi da dire che la notorietà, diciamo, del vostro pane è andata addirittura oltre, forse anche per una maggiore trasportabilità, non lo so, ma sicuramente mi interessa molto chiederti di raccontarci un po' qual è stato l'inizio del vostro lavoro sul pane e qual è, secondo te, l'identità del vostro pane e di quello che vi interessa raccontare attraverso questa alchimia così semplice e però così importante per la nostra cultura gastronomica.
Allora, il pane è stata un po' un'esigenza personale. Da grande mangiatore di pane, mi mancava quel tipo di pane che raccontasse un po' la Puglia, no? Mi mancava un po' il pane di giù. Ed è stato anche a secondare un po' l'ambizione di uno dei ragazzi che lavorava con noi in laboratorio, Pierangelo, che è originario di Biceglie. Che come curriculum, quando si presentò da me, ancora prima di aprire il panificio, mi disse: il mio curriculum è ho lavorato 4 anni in un panificio giù, e disse: vabbè, va benissimo, puoi venire a lavorare con noi. Aveva una manualità incredibile, una passione per il pane incredibile, che è stato anche uno dei motivi per il quale ho sentito di poter portare avanti il progetto. Quindi un'esigenza, ma anche un seguire l'ambizione di uno dei ragazzi che lavorava con noi, che per fortuna è ancora con noi, con cui abbiamo costruito tanto di quello che oggi è Manpane. E sostanzialmente il pane per me è un qualcosa di quotidiano. Manpane nasce Manpane Vino e Cucina, perché poi vino e cucina si sono aggiunti negli anni, perché inizialmente siamo partiti in pieno periodo Covid,
Eh
e
certo.
quindi la parte, diciamo, di ristorazione non potevamo, perché abbiamo avuto 2 anni in cui il locale è stato prevalentemente pane colazione.
Sì.
Quindi è stato un progetto che poi negli anni si è arricchito. Diciamo, c'era già dall'inizio l'idea, però l'abbiamo dovuto arricchire soltanto nel tempo.
Chiaro.
Il pane ci ha dato la possibilità di innanzitutto di esplorare modelli agricoli che conoscevamo, ma che abbiamo imparato a conoscere ancora di più, perché ancora più rispetto alle focacce, il fatto di fare tante tipologie di pane, abbiamo iniziato a dover studiare, conoscere, comprendere come funziona un campo di grano, quali erano i modelli agricoli ai quali volevamo ispirarci, al punto tale di farci una nostra piccola filiera agricola qui in Friuli, con cui realizzare alcune delle tipologie di pane che offriamo al banco. Quindi il pane è stato un po' il raccontare di raccontare la terra dalla quale arriviamo, ma è stata anche l'opportunità per esplorare modelli agricoli, modelli economici, modelli relazionali diversi, e trasferire tutto questo valore in un qualcosa di semplice, ma è anche un qualcosa di quotidiano, che fa sì che attraverso un piccolo gesto quotidiano in realtà si riesce a creare un valore diffuso, sia dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista sociale e ambientale, andando noi a premiare modelli agricoli virtuosi, no?
Certo.
E quindi è stato per noi oggi il pane è un po' un totem con il quale veramente immaginiamo
Eh sì.
il futuro, e che ci ha guidato anche in tanti altri piccoli progettini che abbiamo portato avanti, come quello proprio arrivando proprio al concetto di spreco zero della birra realizzata con il pane, no?
Ecco, infatti, perché volevo arrivare proprio a questo e a quello che tu in parte già avevi fatto comprendere quando parlavi dell'ispirazione della ciclofocacceria e il fatto che la mobilità sostenibile era uno degli elementi che si voleva in qualche modo celebrare anche con questo nome. C'è un elemento importante nella vostra storia, nel vostro progetto, che ha a che fare con quella parola che spesso viene utilizzata a sproposito, ma che invece voi riempite di contenuti veri, concreti, cioè la sostenibilità, quindi l'energia da fonti rinnovabili, le collaborazioni anche per i progetti di inclusione sociale e questa idea del recupero del pane che non viene venduto per trasformarlo in birra artigianale. Raccontaci qualcosa in più, Roberto.
Mi sei toccato un tema estremamente interessante, quello del senso della parola sostenibilità. In realtà un giorno Eravamo a pranzo con Carlin Pietrini e lui disse che forse il tema sostenibilità non ci aiuta molto in questo momento storico. Vi chiedo di ispirarvi ai francesi che parlano di durabilità, perché in Francia il termine sostenibilità lo vedono come durabile, che forse trasmette di più il senso di quello che dovrebbe essere un modello economico o gastronomico sostenibile, ovvero quello di creare un qualcosa che duri nel tempo.
Certo.
E per durare nel tempo ci siamo, ma questo è un progetto, ci siamo ispirati a modelli di economia circolare che arrivassero a generare spreco zero, soprattutto su prodotti che hanno un forte impatto dal punto di vista ambientale. I nostri colleghi di Bologna, colleghi, amici, soci di Bologna, di Forno Pisa, avevano sviluppato anni fa un'equazione dove per realizzare una pagnotta da 2 chili di pane servono 9 metri quadri di terreno coltivati in agricoltura biodinamica. Cioè, se quindi pensiamo all'impatto che 2 chili di pane buttato potrebbero avere sull'economia e sull'ambiente, era veramente un qualcosa che andava gestito. E quindi noi già anni fa già ci avevamo provato con le focacce, ma non funzionava, perché le focacce, avendo una parte grassa all'interno, non generava nella birra un grandissimo effetto. Però con il pane, e grazie alla collaborazione di un nostro amico birraio qui di Udine, a 7 km da dove abbiamo i locali, abbiamo portato avanti questo progetto 5 anni fa di realizzare la birra riutilizzando tutto il pane invenduto.
Molto
Quindi
interessante.
tutto il pane che non vendiamo lo spezzettiamo, lo mettiamo a seccare in forno, lo consegniamo al birrificio, che realizza andando a sostituire il malto fino a una percentuale di circa un 30%, quindi un 30% di quello che una volta era malto diventa pane secco in ammostamento, e da lì realizziamo in realtà quattro stili di birra: la birra quotidiana, che è una birra molto semplice, una Pandemonio che ha un po' delle caratteristiche un po' più aromatiche, la Pale Ale, che è la nostra pale ale fatta col pane, e poi anche lì, in un'ottica di spreco zero, una volta la Pandemonio era venuta un po' troppo scura, e allora per non chiamarla Pandemonio l'abbiamo chiamata Crosta. E quindi in realtà un quarto stile un po' così derivato da un errone, che però era molto buona, però insomma. E quindi il progetto della birra nasce dalla volontà appunto di continuare a dare valore ad un prodotto nel quale crediamo tanto, anche quando tendenzialmente potrebbe essere considerata al fine del ciclo di vita. In realtà gli ridiamo vita sotto un'altra forma. Alla fine tanti dicono che la birra è pane liquido, è mai come in
Beh,
questo caso, insomma.
diciamo che i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici avranno capito quanto Roberto Notar Nicola sia una persona estremamente creativa e con molte idee, molti progetti. Nel corso di 10 anni avete aperto la ciclofocacceria, poi altri due locali in città a Udine, per poi aprire anche un luogo, un'altra insegna a Bologna, che abbiamo capito è una città che tu conosci anche perché ci hai studiato. È un progetto che ha ancora ambizioni di crescere. Cosa hai in mente per il prossimo futuro di MAM, che in questo momento sicuramente viaggia, insomma, col vento in poppa?
Allora, diciamo che i progetti sono quelli di continuare a lavorare per costruire un modello aziendale che abbia poi che diventi anche un modello che abbia un po' delle ripercussioni dal punto di vista e che crei valore dal punto di vista sia economico, ambientale che sociale. Quindi quello è il nostro primo impegno, che vogliamo continuare a mantenere. Stiamo cercando un po' di esplorare qual è il nostro limite fertile? Il progetto di Bologna è un progetto che ci sta dando tante soddisfazioni, perché è un progetto che porta a distanza quello che è un po' il nostro primo la nostra prima il nostro primo progetto, che era quello della ciclofocacceria. Quindi sicuramente è un progetto ambizioso che cerchiamo di capire se può trasformarsi in qualcos'altro, ma in questo momento siamo veramente molto concentrati nel continuare a fare le robe come ci piace, fatte bene, con cura, creando un ambiente di lavoro sano e cogliendo le opportunità qualora dovessero esserci. Però, insomma, abbiamo un bel po' di strada ancora davanti, cercheremo di fare tutti i progetti, portare avanti tutti i progetti che abbiamo in testa nella maniera più sana possibile.
Io ti ringrazio davvero molto Roberto per tutto quello che ci hai raccontato e ovviamente in bocca al lupo per tutto quello che farete da qui in avanti, ma soprattutto già complimenti per tutto quello che avete fatto e anche insomma per questo premio che avete ricevuto come miglior bar d'Italia 2026 secondo il Gambero Rosso che ci ha dato anche lo spunto per questa piacevolissima chiacchierata. Quindi grazie a Roberto Notar Nicola e evidentemente chi passerà da Udine o da Bologna credo che avrà la curiosità di venire a sbirciare, assaggiare soprattutto le cose che proponete con MAM.
Grazie mille Nicolò, grazie a tutti.
Siamo arrivati così al termine anche di questa puntata di C'è di Buono. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domenica prossima, ma quando volete voi potete sempre sentire C'è di Buono andando a cercare i podcast sul sito radiopopolare.it o sulle principali piattaforme. Tra poco arrivano le notizie del giornale radio. Buona domenica con i programmi di Radio Popolare. Ciao da Nicola Vecchia.